Marco capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 21. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima, e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa digiuni, verranno meno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano». I suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto?» Egli domandò loro: «Quanti pani avete?» E gli dissero: 7. Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e, presi i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla, ed essi li distribuirono. Avevano anche pochi pesciolini ed egli, dopo aver detto la benedizione, comandò di distribuire anche quelli. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmatuta. Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione». E lasciateli, salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo: «Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ed essi si dicevano gli uni agli altri: «È perché non abbiamo pane?» Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non vi ricordate? Quando io spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste?» Essi dissero: 12. «Quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste?» Ed essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?»
Stiamo continuando il nostro percorso sul Vangelo di Marco. Marco è un Vangelo particolare perché ci racconta chi è il Gesù autentico, quello che lui ha fatto, come si è comportato, come ha agito. E oggi il Vangelo di Marco che abbiamo letto ci racconta un fatto che apparentemente abbiamo già incontrato. Si tratta in primo luogo di una moltiplicazione dei pani. La moltiplicazione dei pani non è la prima che Marco racconta. Ne abbiamo vista una un capitolo e mezzo prima, al capitolo 6 Gesù è sfama un'altra folla molto più grande e numerosa di questa. Erano 5.000 uomini più le donne e i bambini. Adesso siamo in un contesto un po' diverso. Ma il messaggio che guarderemo questa mattina, che il Vangelo di Marco ci dà, è un messaggio estremamente semplice ed estremamente rilevante per la nostra vita. Il messaggio è essenzialmente questo: che ognuno di noi ha una fame di qualcosa. Abbiamo fame di un qualcosa che solo Gesù può saziare. Tu puoi riempire questa fame, puoi fare tanti tentativi di soddisfare questa fame con qualunque cosa, ma alla fine ti ritroverai sempre indigesto e affamato, perché noi siamo stati fatti e creati in modo tale che il nostro bisogno, che la nostra fame possa essere saziata e soddisfatta soltanto da Gesù Cristo. E Marco ci racconta questo. E Marco ci racconta questo in 3 tappe che vedremo oggi. La prima tappa è come la moltiplicazione dei pani dei 4.000 e ci dice come Gesù sazia questa folla. Il secondo passo è la reazione di quelli che ancora, dei religiosi del tempo, delle persone che ancora non credono a lui, dei farisei. E la reazione di questi farisei, sapete qual è? Vedono queste grandi cose e chiedono un segno. No? La richiesta di segni, di miracoli, è spesso un segno di profonda incredulità. E la terza tappa che vedremo oggi è invece la reazione dei discepoli. Di fronte a questa grandezza, di fronte a questa maestà, i discepoli cosa fanno? Dovrebbero essere illuminati, gioiosi, contenti, pronti a partire, a impegnarsi, a dedicarsi per Gesù. E invece cosa fanno? Guardate l'ultimo versetto, non capiscono ancora. La moltiplicazione dei pani, Gesù che sfama la folla, la reazione degli esterni, vogliamo segni ancora di più, è la reazione dei suoi vicini, dei suoi amici, non capiscono neanche loro. Guardate com'è il primo punto. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima, e poiché non avevano da mangiare, hanno fame, erano diversi giorni vicino a Gesù, lo seguivano. Qui siamo in un territorio gentile, non siamo nel territorio di Israele, siamo in un territorio dove vivono moltissime persone che non appartengono a Israele. E Gesù ripete questo miracolo proprio per far capire che la sua missione, che il suo ministero non è un ministero da piccolo villaggio, non è rivolto soltanto alle persone religiose del tempo, ma il ministero del Signore Gesù, la sua missione è per tutti, è per tutte le nazioni, è per tutti i popoli, è per tutte le genti, è per tutte le lingue. E qui si trova in un contesto, in un territorio gentile, e qui Gesù nuovamente va a ripetere un miracolo che in qualche modo ha già fatto per ricordare che lui sta manifestando Dio che chiama i popoli e le nazioni da ogni parte del mondo. Guardate il testo cosa dice. E Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: io ho pietà di questa gente, poiché è da 3 giorni sta con me e non ha nulla da mangiare. Gesù vede il bisogno di queste persone, Gesù lo percepisce, si rende conto, è consapevole che queste persone hanno fame. E non è indifferente alla loro fame. Gesù non è mai indifferente ai bisogni e alla fame di ognuno di noi. E lui dice: se li rimando a casa digiuni, cioè così come sono, verranno meno per strada, poiché alcuni di loro sono venuti da lontano. Dio attrae da lontano popoli e nazioni. E i suoi discepoli erano stati poco prima, avevano visto quello che Gesù aveva fatto con una folla molto più numerosa, e i suoi discepoli, in un attimo di grande perspicacia, di grande intelligenza, gli risposero: come si potrebbe mai saziarli di pane qui nel deserto? Siamo nel deserto, Gesù, non ci sono locali dove acquistare del pane. Non ci sono centri commerciali dove fare una maxi spesa. Come si potrebbe mai saziarli di pane qui nel deserto? Siamo nel deserto. Vi ricordate Isaia 35? E anche il deserto fiorirà, anche le terre aride daranno il loro frutto. Qui Gesù sta realizzando in modo pieno il suo ministero, il suo essere nel vero Messia. Come facciamo? Ed egli domandò loro: quanti pani avete? Ed essi gli dissero: 7. E ordinò alla folla di accomodarsi per terra. E presi i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò, li diede ai suoi discepoli. Spezza il pane, guardate come fanno Gesù. Lui gli spezza questi pani. Chissà questo gesto cosa ci ricorda. E lui dà questo pane a loro. Ed essi li distribuirono, e anche i pesciolini. Poi versetto 8. Tutti mangiarono, tutti, e furono sazi. e dei pezzi, anzi, avanzati si raccolsero 7 panieri. Cari amici, cari fratelli, Gesù ha compassione. Gesù si rende conto della fame che hanno queste persone così lontane da loro. E Gesù ha una compassione fortissima. Queste persone sono lì non per caso, non sono lì per una pura coincidenza, sono lì volontariamente, perché hanno voluto, vogliono sentire chi è Gesù, vogliono capire cosa ha ad offrire quest'uomo. E Gesù chiama i suoi discepoli e disse: io ho pietà, ho compassione. Il termine greco che qui è utilizzato non è un mero sentimento, non è una mera cortesia, non è qualcosa di superficiale. Qui dice Gesù: io sono mosso a compassione, ho le budella che si muovono per queste persone, le mie interiora tremano per loro, per il loro bisogno, per la loro fame. E Gesù ha compassione per loro, una profonda pietà. Gesù sa che hanno fame. Ora guardate Gesù che straordinario. Gesù ha nel Vangelo di Marco, nei Vangeli di solito ha compassione, sapete perché? Non per le persone per bene. Gesù ha compassione per le persone più distanti da lui. Gesù ha compassione per i lebbrosi, lo stesso termine è utilizzato nel lebbroso. Gesù ha compassione per i rivoluzionari, per gli zeloti. Il Signore Gesù ha compassione per i gentili, per i pagani. Il Signore Gesù ha paradossalmente compassione, la stessa compassione, per gli indemoniati. È mosso da pietà. Il Signore Gesù non ha compassione per chi è pieno di sé, per chi è convinto di riuscire a salvarsi da solo, per chi vive il proprio mondo in modo completamente autonomo ed egocentrico. Gesù ha compassione per queste persone, per quelli che hanno fame, che hanno una fame profonda, che nessuno può soddisfare, che solo lui può saziare. E lui si muove. Cari amici, la prima applicazione di questo breve testo è che anche noi come Chiesa siamo chiamati a non essere indifferenti ai bisogni delle persone che ci stanno accanto. Molte volte abbiamo una comprensione del Vangelo che è spirituale, è abbastanza pietistica, e dobbiamo chiedere al Signore di liberarci da questa gabbia, perché non è la prospettiva biblica. Noi siamo chiamati ad avere la stessa compassione e ad agire realmente, concretamente, a manifestare praticamente la compassione e l'amore che Gesù ha per gli ultimi di questo mondo, per le persone che tutti rifiutano. C'è una frase che voglio condividere con voi, ed è di un personaggio di cui non mi sarei aspettato nulla di buono, perché è un vecchio teologo liberale. Adolf von Harrach, 1900. Lui è uno storico di quelli che non credeva nella piena autenticità e autorità della Bibbia. Eppure c'è una finestra che illumina moltissime cose in un suo scritto. Guardate cosa dice. In nessun luogo del Vangelo si riscontra che esso insegna a mantenerci indifferenti di fronte ai fratelli e alle persone. L'indifferenza del Vangelo, il non preoccuparsi del cibo, del vestito e del domani, esprime più che altro ciò che ogni anima deve sentire di fronte al mondo. Tu devi essere indifferente nei confronti del mondo, delle sue aspettative, delle prerogative del mondo, verso i suoi beni, verso le lusinghe del mondo. Lì sì devi essere indifferente. Quando si tratta invece del prossimo, quando si tratta invece dei tuoi fratelli, il Vangelo non vuole neanche sentire parlare di indifferenza, ma impone amore e pietà, perché il Vangelo considera assolutamente inseparabili i bisogni spirituali e i bisogni materiali delle persone. E questo fa Gesù. E questo è quello che Gesù fa. Lui sazia. E come sazia? Prende il pane, versetto 6, rende grazie, eucariston, lo spezza, lo spezza. E le persone erano sazie, erano soddisfatte, erano pienamente sazie e soddisfatte. Nel deserto, sì, nel deserto. E Gesù dopo, alla fine, versetto 9, li congedò. Il testo greco può tradursi anche, e Gesù li liberò. Li liberò dalla loro fame. Cari amici, ognuno di noi ha due cose in comune. La prima cosa che abbiamo in comune è che vogliamo tutti essere felici e soddisfatti. È un bisogno universale. Abbiamo fame di felicità. Abbiamo fame di serenità. Abbiamo fame di gioia. E l'altra cosa, tutti noi, che ci accomuna, è che tutti noi vogliamo essere amati. Abbiamo fame di amore. E per soddisfare questa fame facciamo delle cose incredibili. Ci comportiamo in un modo impossibile a volte. E spesso non capiamo perché delle cose così semplici, la gioia con l'amore, siano cose così difficili da ottenere e da conservare. E ci arrabbiamo anche nei confronti di Dio, perché ci rendiamo conto che questi bisogni soddisfano il nostro essere più profondo. Vogliamo significato, ma non ci riusciamo. Vogliamo gioia, ma la felicità ci sfugge in mille modi. Vogliamo amore, ma ci ritroviamo ingabbiati in relazioni che ci schiavizzano. Abbiamo fame di senso, di amore, di gioia, ognuno di noi, ma non riusciamo mai a essere soddisfatti, a essere saziati. E allora capitano delle cose. Una delle cose che capita spesso è che come risposta a questa fame sviluppiamo delle dipendenze. C'è uno studio uscito da qualche mese che fa questa associazione molto coraggiosa. Il motivo ultimo del perché molti di noi hanno delle dipendenze è perché abbiamo una fame che non riusciamo a soddisfare. Abbiamo fame di senso, di gioia, di relazione, di amore. Ed ecco che si formano delle dipendenze. Allora possono esserci, guardate un po', può esserci una dipendenza fisica, cioè abbiamo bisogno, no, di fare delle cose, oppure con molta più sofferenza ci sono delle dipendenze che sono più psichiche, come la tossicodipendenza, la dipendenza dalla pornografia, la dipendenza dal lavoro, la dipendenza da internet, la dipendenza da relazioni disfunzionali che ci fanno del male ma che continuiamo a nutrire perché ci fanno sentire dipendenti e amati. Abbiamo fame e non riusciamo a saziarci. Abbiamo comportamenti irrazionali che coltiviamo. Siamo lì a giocare con le macchinette. Siamo lì a visitare siti porno. Siamo lì a stare sempre lì dietro a qualcosa che sappiamo che non ci darà mai, mai la pace, la gioia e la serenità. Siamo lì che investiamo tutto nel lavoro. Ma ci rendiamo conto che quel lavoro comunque non potrà saziarci. Stiamo coltivando, cari fratelli, tanti modi, per non renderci conto che solo uno può soddisfare la nostra fame. E questo è l'unico che sfama, è l'unico che può sfamare ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo e ogni ragazza. L'unico che può saziarci e congedarci, nel senso di liberarci da ogni dipendenza, da ogni schiavitù, è Gesù Cristo. È solo Lui. Non ce ne sono altri. Pensaci. un amico, una persona che ho conosciuto, diceva questo: sono un medico, sono al top della mia carriera. E ho pensato che diventare un grande medico fosse la cosa più difficile per me, fosse la cosa sulla quale io bisognava che dedicassi tutte le mie forze ed energie. Invece ho scoperto che essere un buon medico è relativamente facile. Ho scoperto che arrivare al top come medico non è una cosa così difficile. Si è confrontato con la mia famiglia, con le relazioni con i miei figli. Sono bravo a essere medico, ma sono un fallimento con la mia famiglia e con i miei figli. Al lavoro basta un cenno, basta che io scriva un post-it, basta una mail, è tutto ok, e gli altri fanno quello che io dico. Non così. È in quella mezz'ora di tempo che separa il mio studio da casa, le regole cambiano, tutte le cose cambiano, perché quello che riesco a realizzare con i miei colleghi, con le segretarie, che non sono importanti fino in fondo per me, io sono incapace di realizzarlo con mia moglie e con i miei figli, che sono tutto per me. Perché le cose semplici sono così difficili? Perché? Perché? Cari fratelli, la fame resta. Tu provi a soddisfarla in ogni modo, ma una fame più profonda resta. Qual è la reazione dei religiosi del tempo? Vedono questa grande azione che Gesù fa. Come reagiscono? Uno pensa, avranno avuto una manifestazione, una prova diretta della sua divinità, di quando lui è realmente il Messia. E invece no, come la lingua batte sempre dove il dente duole, loro vedono Gesù, quello che lui fa, e Gesù li turba, li inquieta. Lo collegano probabilmente a Belzebù. E allora quello che loro fanno è chiedono un segno ulteriore che manifesti ancora una volta, che soddisfi ancora una volta il loro bisogno di miracolo, di senso, di grandi cose appariscenti. Loro lo conoscono, hanno sentito i suoi insegnamenti da tempo, hanno visto quello che lui fa, hanno visto le sue azioni, eppure ancora una volta chiedono un segno. Non ne hanno abbastanza, vogliono un ulteriore miracolo, una evidenza ulteriore. Sono come, in un certo senso, il popolo di Israele nel deserto, che malgrado i grandi atti di liberazione che Dio aveva fatto a loro favore, continuano a essere duri di cuore, continuano ancora a tentare Dio, a chiedere manifestazioni della vicinanza e dell'amore di Dio. Salmo 95. Quanto i vostri padri mi tentarono, mi misero alla prova, sebbene avessero visto le mie opere. Le avevano viste le grandi liberazioni, eppure li mettono alla prova. 40 anni ebbi in disgusto questa generazione, dissi, è un popolo dal cuore traviato, essi non conoscono le mie vie. Perciò giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Cari fratelli, e Gesù dice, ma perché questa generazione mi chiede un segno? In verità io vi dico, dice il Signore Gesù, che nessun segno verrà dato a questa generazione. Gesù è arrabbiato, Gesù è realmente arrabbiato, infastidito dalla loro incredulità, dalla loro persistente sfida nei confronti del Signore Gesù. Non ne può più, è esausto del loro atteggiamento. Io non darò nessun segno a queste persone. Nessun segno si meritano queste persone. Loro volevano un segno dal cielo, che non è soltanto un segno da parte di Dio. Il termine segno dal cielo sta a indicare, no, comunque una rivoluzione. Volevano una liberazione espressa, Capite? Volevano un segno che si configurasse, che fosse tale quale loro, ai loro desideri. Volevano un segno costruito secondo i loro bisogni. Volevano un segno fatto ad hoc, un vestito tagliato. Un segno costruito da un sarto, adattato alle loro misure. Un segno per loro, che soddisfasse il loro senso di superiorità, il loro senso di vittimismo, di essere schiavi sotto l'oppressione romana. Volevano un segno dal cielo. Volevano un miracolo. Ancora uno. Un'altra prova. Signore, ancora uno. E Gesù dice no, perché nel regno di Dio si vive e si entra con la fede. Non. E si vive per mezzo della fede. Non appigliandosi, non aggrappandosi a queste cose. Anzi, dice Gesù, guardatevi da quelle persone che vi offrono miracoli a raffica, che vi chiedono, che vi dicono guarda lì, Marco 13, guarda là, ecco, si sta realizzando, guarda che grandi cose. Guardatevi dal miracolistico, dal miracolo facile, guardatevi dal miracolo a buon mercato, guardate dalla ricerca di segni fatti in questo modo. Perché? Perché non soddisferanno, perché anzi, possono rendervi più schiavi, possono illudervi più di prima. Ecco, volevano un segno, e Gesù dice no. E Gesù dice no, un segno io non ve lo do. Cari fratelli, perché Gesù dice no? Malgrado tutto quello che avessero visto. Gesù dice no perché in primo luogo tutto quello che c'è nella scrittura, cari fratelli, tutto quello che c'è nella rivelazione di Dio, il racconto del piano di Dio, tutto quello che c'è nella Bibbia è più che sufficiente per condurre le persone alla fede. Tutto ciò che c'è nella Bibbia è più che sufficiente, non serve nulla di più, non servono segni ulteriori, non servono stampelle di qualche tipo. La parola di Dio è più che sufficiente a condurre, a salvaguardare e a proteggere la salvezza di ognuno di noi. Giovanni, or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi, che non sono scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Quindi quando domandiamo dei segni ulteriori per convincerci che Gesù è veramente Dio, che Lui è veramente Cristo, allora il nostro comportamento è uguale a quello di questi farisei che sfidano l'autorità e la divinità di Gesù Cristo. La domanda di segni, cari fratelli, è sempre indice di profonda ribellione e incredulità, come quella dei farisei. Il Signore ci ha dato delle prove uniche per fidarci del suo amore. Vuoi un segno più grande della croce? Vuoi un segno più grande del fatto che Dio ha mandato suo figlio a morire sulla croce? E che lo ha risorto, e che quella tomba è vuota, e che ora è asceso al Padre? Ti servono ancora segni? Cari fratelli, io non voglio. So che alcuni di voi stanno lottando con diversi ostacoli nella loro fede. Io voglio essere estremamente sensibile al tuo percorso di fede individuale. So che alcuni di voi hanno probabilmente degli ostacoli di tipo intellettuale o comunque non riescono a configurarsi bene queste cose. Io voglio dirti affrontali con dignità, con coraggio. So che alcuni di noi vivono delle situazioni estreme, io dico bene, facciamo in modo, no, che il Signore operi in questo contesto, però amici e fratelli, non è tollerabile un atteggiamento di continua sfida e ribellione nei confronti del Signore, perché questo comportamento, Gesù ci dice, lo porta all'estremo, lo fa, Gesù dice, non ne può più. Io non so quanti di noi sono cercatori di segni come i farisei. Continuano con le domande. Ora, cari amici, la fede che dipende dalle prove non è vera fede. La fede che dipende dai segni non è realmente vera fede. È un dubbio velato. È una ribellione nascosta. Se io non mi fido di mia moglie, perché ho dubbi sulla sua fedeltà o su qualcos'altro, e ingaggio un investigatore privato e chiedo prove all'investigatore, chiedo prove che in qualche modo mi dimostrino la fedeltà di mia moglie. Tu pensi che anche se l'investigatore mi dirà dopo un mese tutto a posto, la mia fiducia verso mia moglie sarà ottima? O ci rendiamo conto piuttosto che avere fede in Dio è una questione di amore, più che di prove? Se tu ti fidi, se tu ami, ti affidi, ti lasci cadere nelle sue braccia. E non ci saranno prove che saranno sufficienti a sostituire quel senso di abbraccio e di amore che solo Dio può darti. E molte volte siamo un po' come quell'uomo. Se non ci fidiamo di nostra moglie, e allora ci illudiamo che se acquisiamo sempre più prove, forse ci innamoreremo di nostra moglie. Ma questo non avverrà mai, perché l'amore precede. Perché la fede è come l'amore. Non è una collezione di prove. Mai. Il terzo gruppo di persone che vediamo in questo brano è la folla, le persone, i farisei, che chiedono segni. Il terzo gruppo di persone sono i discepoli, le persone più vicine a Gesù, quelli che hanno una certa intimità con Lui. E i discepoli salpano sulla barca. E guardate, il testo è di una poesia unica, perché guardate versetto 13: e lasciategli salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne altri. Cioè, avevano solo un pane. E sai qual è il pane che avevano nella barca? Il pane che avevano nella barca. Gli altri potevano anche mancare. Ma avevano nella barca l'unico pane che poteva soddisfarli. E avevano nella barca l'unico pane che per soddisfare loro e tutto il mondo doveva essere spezzato, rotto. Ed era lì, con loro, nella barca. Giovanni, capitolo 6. Versetto 48. Anzi, dal 47 voglio leggere. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Poi Gesù dice: io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo invece è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Se uno mangia, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. Allora, amico, cari amici, i discepoli però non capiscono fino in fondo questa profonda verità. E paradossalmente, quello che ci dice il testo, che di fronte a Gesù non solo i discepoli non capiscono nulla, come stiamo vedendo, ma succede una convergenza di opposti. Farisei ed Erode e Antipa si trovano d'accordo in opposizione a Gesù. Le persone più religiose del tempo e le persone più ribelli del tempo convergono in un solo punto, nella loro opposizione verso Gesù. e i discepoli sono lì quasi, anche loro non capiscono, quasi. E Gesù avverte i suoi discepoli di non essere caratterizzati dal lievito dei farisei. Il lievito nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, ha sempre una connotazione negativa, tranne un passo, quanto è usato per descrivere l'impatto che la Chiesa dovrebbe avere nel mondo. Il lievito ha una connotazione negativa, perché il lievito che veniva usato allora era un pezzo di pasta preso, fatto fermentare a parte in un liquido particolare. Però è chiaro che le condizioni erano tali per cui questa fermentazione poteva facilmente produrre qualcosa di non buono, e qualcosa di tossico, e questa tossicità poteva andare dappertutto. E Gesù dice: state attenti, perché voi state con la vostra incredulità, state rischiando di diventare come i farisei, cioè tossici allo stesso modo, in grado di intossicare tutto ciò che c'è attorno a voi. Guardatevi da questa tossicità, guardatevi dal lievito dei farisei, come devono guardarsi. Beh, loro vedono, non si rendono conto, hanno un pane soltanto, e invece si preoccupano della loro condizione mondana. Hanno l'unico pane che può soddisfarli e invece si mettono lì a fare i ragionieri delle loro energie. Non si rendono conto che Gesù ha appena sfamato 4.000, se lo sono già dimenticati, dicono: come facciamo, sono ansiosi, sono bloccati, sono convinti che hanno risorse, di avere delle risorse insufficienti per soddisfare i loro bisogni. Ancora non capite, dice il Signore Gesù. Gesù dice ancora non capite. Hanno la tentazione che i discepoli hanno era quella di ricercare la soddisfazione altrove. E i discepoli rischiano di diventare duri di cuore, di mantenersi con gli occhi serrati e di non riuscire a udire la voce del Signore. E sono disobbedienti, e questa disobbedienza è come una barriera che limita, che impedisce ogni cosa. E Gesù dice: non siate miopi come loro, non siate miopi, non siate ciechi e sordi, rendetevi conto di chi avete vicino, rendetevi conto dell'unico pane che può saziarvi. Cari fratelli, quello che succede qua è una dimostrazione grandissima della grazia di Dio. Ed è una dimostrazione grandissima della grazia di Dio, perché quello che Gesù dice, quello che Gesù fa è una dimostrazione del fatto che se Dio non opera nel cuore delle persone, se Dio non opera, se Dio non interviene, se il suo spirito non agisce nella mia e nella tua vita, no, malgrado tutte le informazioni, malgrado tutti gli input, malgrado tutte le sollecitazioni che ci possono essere attorno a noi, non riusciremo mai a capire e a percepire la grandezza e la bontà del Signore. E questo dice la Bibbia. Paolo dice: nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. E sempre Paolo dice: l'uomo naturale, cioè l'uomo in sé per sé, non può ricevere le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui. Non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente, cioè per mezzo dello Spirito. E Giovanni ci dice che nella sua discussione con Nicodemo, il Signore Gesù dice: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Cari amici, l'incomprensione dei discepoli ci ricorda la priorità della grazia di Dio. E senza quella grazia né io né te avremmo ancora la capacità di comprendere minimamente chi Gesù sia. Ma ci dice anche qualcos'altro, ed è l'ultima cosa che voglio dirvi questa mattina. E l'incomprensione dei discepoli ci dice che realmente, cari amici, che realmente ha ragione la Bibbia quando dice, guardando agli uomini su tutta la faccia della terra, dice: non c'è un giusto neanche uno, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Cari amici, loro erano stati intimi amici del Signore Gesù. Avevano tutte le opportunità, ma non era sufficiente. Non era, la prossimità fisica non è sufficiente. La vicinanza fisica non è sufficiente, non ci garantisce nulla. E Gesù dice, siamo completamente dipendenti dalla mia grazia, dice il Signore Gesù. Se tu non accogli, se tu non chiedi, se tu non vivi, non vivi nella mia grazia, tutto quello che succede non avrà senso, i tuoi occhi rimarranno serrati e rimarrai sordo e non avrai nessuna sensibilità. Cari amici, questo è lo scopo fondamentale della missione di Gesù. Gesù non è venuto tanto in modo prioritario per realizzare le promesse dell'Antico Testamento. Sì, lo ha fatto. Lui non è venuto per una missione grandiosa. Sì, lo ha fatto anche quello. Ma lo scopo prioritario del perché Gesù è venuto nel mondo è per salvare i peccatori come me e te. E se noi non abbiamo, se noi non ci rendiamo conto della profonda malattia, della malattia mortale che ci caratterizza, non ci renderemo conto neanche della bontà della medicina. Cari fratelli, io sono un peccatore e ho bisogno di essere salvato, e senza la salvezza che Gesù opera è tutto inutile. Essi non capiscono, non possono fare nulla per salvare loro stessi, non possono fare assolutamente nulla. Perché Gesù caccia i demoni? Perché guarisce dalle malattie? Perché Gesù fa quello che fa? Perché vuole salvare i peccatori? Io questa mattina ti invito a una cosa, a confessare il tuo stato di peccatore davanti al Signore, a renderti conto che tutti i tuoi tentativi di sfamarti da solo ti porteranno soltanto alla devastazione, alla distruzione, e a riconoscere l'unico pane che può soddisfarti, è l'unico pane che realmente può saziarci, l'unico pane che realmente può liberarci. E io vorrei che questa mattina ognuno di noi se ne andasse con il congedo di Dio, con la liberazione di Dio, con la sua benedizione, perché siamo stati saziati e soddisfatti da Lui. E questo è unico. Nessuno può garantirti questo. Altro che segni. Invece di chiedere un segno questa mattina, pentiti. Invece di chiedere ancora miracoli, pentiamoci davanti al Signore e riconosciamo che l'unico pane che può salvarci è Lui. Che l'unico segno che ci è stato dato rivoluzionario è la croce di Gesù Cristo. Caro amico, cara amica, fratelli e sorelle, vogliamo pregare assieme e vogliamo chiedere che Dio possa realizzare, possa saziare ognuno di noi. Lewis nel film Viaggio in Inghilterra fa una dichiarazione molto forte sulla preghiera. Egli dice: prego perché non posso farne a meno. E prego. Io prego perché sono debole, ne ho bisogno sempre. E poi dice, non cambia Dio, cambia me. Vogliamo abbassare il capo e pregare e chiedere che il Signore ci cambi e ci sazi e ci liberi.